Bene, possiamo aprire le nostre Bibbie nel libro di Efesini. Efesini, continuiamo a fare il nostro percorso attraverso questo libro davvero profondo, affascinante. Come ho detto tante volte, non è una lettura leggera che magari ti porteresti al mare per avere qualche momento spensierato. Ci porta delle verità molto profonde, i misteri rivelati, come parlava Paolo settimana scorsa. Vogliamo leggere il brano che troviamo davanti a noi in capitolo 3, dal versetto 14 fino al 21. Efesini 3, del 14 fino al 21. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, del quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prendono nomi, affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito suo, nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti, per mezzo della fede, nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, abbiamo bisogno di queste parole questa mattina. Abbiamo bisogno che Tu non solo ce li presenti, ma che Tu li applichi nel profondo dei nostri cuori, nel profondo del nostro uomo interiore. Perché siamo deboli, siamo presi da spaventi, da paure, e abbiamo bisogno di Dio nelle nostre vite. Ti prego di benedire la Tua parola, la predicazione e l'ascolto, nel nome di Gesù. Amen. Lo sappiamo tutti, ma è una verità nonostante, che viviamo in un mondo spaventoso, in un mondo pieno di paure. Gregory Jens ha scritto un libro che si chiama Superando l'ansietà, le preoccupazioni e la paura. E nel suo libro dice: se sei come me, a volte non sei in grado di vedere le tue paure dalla giusta prospettiva o di mettere da parte le tue preoccupazioni. Lui ha avuto un lungo ministero e dice che attraverso gli anni ho visto l'effetto che l'ansietà può avere nella vita e sulla salute delle persone. Ho visto come per tante persone la paura del futuro sovrasta e schiaccia l'orrore del presente, causando una paralisi che impedisce fare anche un passo in avanti. Abbiamo una pandemia di ansietà nel nostro mondo. Si dice che nel nostro paese, in Italia, quasi il 20% vive con una ansietà continua. In una stanza come questa magari 10-15 persone potrebbero soffrire di questo. Poi Jens ci riporta l'esempio di Michele. Michele, si racconta, era sull'autobus, era perso nei pensieri, ed un tratto si svegliò di colpo realizzando che aveva quasi mancato la sua fermata d'autobus. Nella sua testa continuava a ripassare e a girare tutte le discrepanze nel suo ultimo rapporto di produzione. E non poteva fare altro che continuare a pensare. Il suo supervisore gli aveva detto che non era un problema, però lui si sentiva male e le domande cominciavano a precipitarsi su di lui. Si chiedeva: sarà che i capi mi stanno mettendo alla prova? Pensavano che lui era il responsabile per la povera performance del suo settore, e più che ci pensava si sentiva sempre peggio. Pensava: e se non riesco a risolvere il problema? E poi pensava: come potrò dedicare tempo a risolverlo senza perdere dei colpi nelle altre responsabilità? E ad un tratto il suo cuore cominciò a palpitare furiosamente, poteva quasi vederlo saltare fuori dal suo petto. Finalmente arrivò al lavoro, indossò un sorriso finto e aveva già immaginato nella sua mente l'effetto dominò della perdita del lavoro, la casa, la stima di sua moglie, il rispetto dei bambini, la perdita della fragile reputazione che aveva tra i suoi amici, e si sentiva sempre peggio. Poi disse: ho solo una soluzione, la vigilanza costante. Sarà un giorno lungo, diceva a se stesso, e anche domani. e anche dopodomani. Jans chiama questo un disordine generale d'ansia, o DGA. Quando l'atmosfera giornaliera, giorno dopo giorno, è fatta di esperienze come questa. E questa DGA, o disordine generale d'ansia, è uno stato costante di dire, e se? Che succederebbe se? Cosa potrebbe succedere? E nella DGA non si riesce a vedere una soluzione e non c'è mai pace. E questo stato incessante per una persona lo porta a vivere in uno stato costante di allerta che è stancante, veramente stancante. Sa che si preoccupa troppo, ma non può controllare i suoi pensieri. E i sintomi quali sono? Sensazione di stanchezza, mal di testa, tensione ai muscoli, difficoltà nell'ingoiare, tremori, irritabilità. Tutti sono i sintomi della persona che ha questa ansia. E noi penso che chi più chi meno può simpatizzare con Michele. E la parola di Dio ha qualcosa da dirci questa mattina, che io spero che sarà di grande, grande consolazione. E quello che voglio darvi è sicurezza per il tuo cuore ansioso questa mattina. Questo messaggio di sicurezza per cuori ansiosi come le nostre. E questo è il messaggio che ci porta oggi lo Spirito Santo, perché abbiamo bisogno di sentirci sicuri. E non soltanto sapere che siamo sicuri, ma sentirci sicuri ed essere convinti nell'intimo del cuore che tutto andrà bene. Di sentirlo in noi. La chiesa di Efeso viveva in un ambiente dove gli dèi e le forze superiori governavano il destino delle persone. C'era il tempio di Diano, di Artemis, e tutto era gestito pensando che erano delle piccole pedanine nel destino creato da questi dèi. E Paolo gli offre una parola di conforto. Vuole che loro sappiano e prega a questo fine che loro siano resi sicuri nell'uomo interiore che Dio ha tutto nelle sue mani e vuole donarci la sicurezza ai nostri cuori ansiosi. Versetto 14, Paolo, se vi ricordate da settimana scorsa, ha cominciato per questo motivo io e poi ha preso una tangente per parlare del mistero rivelato ai gentili e in 3:14 riprende di nuovo la sua preghiera. E leggiamo per questo motivo, piego le ginocchia davanti al Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Riprende il filo rivolgendosi al Padre che ha deciso, come vediamo qua, ha deciso dove e quando ogni nazione doveva esistere. E ti dico questo, non è un caso che tu esisti adesso. Dio ha scelto che tu vivi in questa generazione, in questo periodo della storia. Non è un caso che tu sei in vita adesso. E fa una preghiera davvero audace, una preghiera che veramente sfida i nostri pensieri. E io voglio ricordarti che se lo Spirito Santo ha messo questa preghiera sulle labbra di Paolo è perché intende compierlo nella tua vita. Intende compierlo, intende darti un cuore sicuro nel mezzo della tua ansietà. Prima di tutto vediamo in versetto 16 e 17 che c'è un potere che ti darà l'esperienza di un cuore sicuro. C'è un potere che ti darà l'esperienza di un cuore sicuro. È questo che dice. Dice, questo motivo piego le ginocchia, 16, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito, dove? Nel uomo interiore. Intende farlo nella tua vita, Dio. E non ignorare un attimo, dice, la misura della potenza che è disponibile per dare sicurezza al tuo cuore. Dice, secondo le ricchezze della sua gloria, secondo questa misura lui intende darti sicurezza e pace nel tuo cuore. Quell'idea della gloria, la brillantezza, la irradiazione oltremondana dell'esistenza di Dio nella sua essenza, in quella luce impenetrabile. E secondo quella misura lui intende fortificare te, nel tuo uomo e nella tua donna interiore. È questo che dice. In versetto 16, dice, 17, dice più o meno la stessa cosa, dice, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Vediamo la ripetizione dove invece di parlare dello Spirito, che è la sorgente della forza nel nostro cuore, in versetto 17 è Cristo che soggiorna, che fa la sua dimora nel tuo cuore. Voglio che
che veramente focalizzi queste parole, perché dice affinché egli vi dia l'essere potentemente fortificati nell'uomo interiore. E voglio che tu sappi che puoi sperimentare forza, e lui aggiunge potenza, una potente forza nel tuo uomo interiore, che farà che niente possa smuoverti dalla sicurezza che senti in Dio. Nel tuo uomo interiore, nel tuo cuore, puoi essere forte, inamovibile. Hugh Latimer, un vecchio cristiano, disse: quando a volte mi siedo da solo, provo una sicurezza assestata dello stato della mia anima e so che Dio è il mio Dio e posso ridere in faccia a tutti i miei problemi e niente può intimorirmi. Questo può essere vero per te. Puoi avere una sicurezza nel tuo cuore. E questo è possibile per quale ragione? Per conto della presenza dello Spirito Santo, versetto 16, nel tuo cuore, o in versetto 17, perché Cristo abita in tuo cuore e fa di te la sua dimora fissa. E nota che in questo contesto è una preghiera. Paolo dice: desidero che voi possiate essere sempre più fortificati e che Cristo possa sempre espandere di più la sua influenza nei vostri cuori. Cioè, cosa significa? Che c'è sempre più potenza da sperimentare nel tuo cuore. Il cristianesimo non è come un'esperienza che fai all'inizio e finisce là, come se tu da una spugna asciutta devi cercare di esprimere l'ultima goccia d'acqua. Non è questo. La vita cristiana, per conto della presenza dello Spirito Santo, è una centrale elettrica infinita nella tua vita, che continua a darti forza, continua a darti quello di cui il tuo cuore ha bisogno. Questo è ciò che ti sta dicendo il Signore. La domanda è: come posso attingere questa forza interiore, nell'uomo interiore? Come posso sentirmi più sicuro? Guarda bene cosa dice. Dice: faccia sì che Cristo abiti per mezzo di che cosa? Per mezzo della, guardate nelle vostre Bibbie, la fede. Per mezzo della fede. Il tuo cuore sarà più forte di quanto immagini in base al tuo esercitare la fede. A te che sei non credente qui questa mattina, tu ti senti in ansia, ti senti impaurito. Devi fare prima di tutto un passo di ravvedimento, pentirti delle tue colpe e i tuoi peccati, voltare le spalle al peccato, aggrapparti a Gesù Cristo, la sorgente di ogni potenza, e Lui ti darà quello che tu non puoi far nascere in te. Puoi giocare giochi mentali, puoi andare dai psicologhi, puoi fare tutto quello che vuoi, ma se tu non ti aggrappi in fede alla sorgente della potenza, rimarrai debole, rimarrai immaturo e rimarrai lì dove sei sempre stato. Invece per voi credenti, ti dico: credi. Credi oggi in Dio. Ma no, non può essere così facile. Dammi una lista di 10 cose da fare per poter sentirmi più forte. Dammi un libro di psicologia. Niente di queste cose ti aiuterà. Vedi, la fede perché? Perché la fede è quello che è il tuo gesto di ammettere che tu da solo non ce la puoi fare. E qualsiasi altra risposta che io ti possa dare, che non sia rivolgi gli occhi fuori da te e gettali su Cristo, sarà una strategia di autoaiuto e ti metterà più pressione per dire: devo essere più forte, devo essere più forte. Devi smettere di pensare che tu puoi fortificarti. Devi guardare l'altro, Cristo Gesù. Qualsiasi altra cosa che potrei dirvi sarebbe un appoggio carnale, come dice Geremia: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo appoggio. L'unica cosa che può aiutarti è la fede in Gesù Cristo. Per questo voglio dirti, cuore ansioso, e voglio esporre davanti ai tuoi occhi il meraviglioso Dio dell'universo un'altra volta. Voglio che tu possa vedere colui che ha in mano i tempi, le nazioni, il destino di ogni uomo, donna, bambino, incluso te, incluso la tua famiglia. Fissa il tuo sguardo sull'Iddio che ha creato ogni cosa. Guarda Lui, non guardare te. Quanto più guardi te, più sarai indebolito, vedrai solo le tue mancanze. Ma se guardi Lui, vedrai colui che può ogni cosa e vedrai sorgere in te una forza nell'uomo interiore, nella donna interiore, che farà che nulla potrà toccarti. Ti renderai conto che la tua sorte non è in mano di quel capo capriccioso che quando ti dice sei licenziato non dipende da lui il tuo destino. Amen. Quando quel marito o quella moglie ti dirà non ti amo più, il tuo cuore non sarà smosso, perché il tuo destino e il tuo stato d'animo non dipende dalle parole di un uomo o una donna capricciosa che si alza al mattino una volta qua, una volta là. Il tuo cuore non sarà smosso. Quando i tuoi figli non ti danno più retta e tu ti sentirai di voler venir meno, non verrai meno, perché le tue paure sono stati nascosti in Cristo e il tuo destino è sicuro nelle sue mani. Vedi che è la fede che fa tutta la differenza. È la fede che fa tutta la differenza. Ed è la fede che ti darà un cuore sicuro nell'uomo interiore. La seconda cosa che voglio dirvi è che c'è un potere che ti darà l'esperienza di un amore infinito. Versetto 18. Ti darà l'esperienza di un amore infinito. Questa è la seconda richiesta. Se notate nelle vostre Bibbie abbiamo la parola affinché in 16 e la parola affinché anche nella seconda parte di 19. Noi non ce l'abbiamo in versetto 18, però nell'originale ci fa capire che questa è la seconda richiesta dell'apostolo Paolo. Affinché siete resi capaci o forti di abbracciare con tutti i santi la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Questo è ciò che è disponibile a te per il potere del Dio dell'universo. È un amore che sorpassa ogni conoscenza. E voglio ricordartelo se ti sei dimenticato o sei sceso a patti con l'idea che hai sperimentato tutto quello che c'è da sperimentare da Dio, non è vero. C'è sempre di più da imparare e da capire dell'amore di Dio. Tu sei amato. Te lo devo ridire? Ti sei dimenticato? Tu sei amato di un amore infinito dal Padre Celeste. Un amore che non finisce più, non finisce mai. E ciò che Paolo dice veramente farà la differenza nella tua vita, farà tutta la differenza. Perché nel combattere le paure o le ansie, e tu magari penserai che sei in balia di qualche forza o delle scelte degli uomini, che tu sei in balia di queste cose. Però non è vero. È l'amore di Dio che determina il modo in cui ti andranno le cose in questo mondo. È l'amore di Dio. Qua quando dice che possiate essere resi capaci o resi forti, è l'idea di prendere in mano, come potremmo prendere in mano un uccello, tenerlo, e quando prendi l'uccello senti sulla tua pelle le piume, la vitalità, magari come trema. È questo che vuole che noi sperimentiamo dell'amore di Dio. Ed è la differenza che tutti noi capiamo tra sapere qualcosa e conoscere qualcosa. È ben diverso. Qualche anno fa la Chiesa mi ha fatto a me una festa sorpresa. E io sapevo già che mi volevate bene e me l'avevate detto tante volte, ma quando la Chiesa tutta riunita ha fatto questa festa sorpresa, mi sono sentito amato, per davvero. E questa sensazione di amore è quello che è alla portata della tua mano e della mia mano. Non scendere a patti con l'idea che hai già sperimentato la pienezza di Dio. Non la finirai di sperimentare mai. Ci credi questa mattina? Ci credi che c'è più da sperimentare dell'amore di Dio? Che c'è un amore infinitamente largo, come dice qua. Infinitamente alto, infinitamente profondo, che non puoi mai arrivare alla frontiera di quell'amore che Dio ha per te in Cristo Gesù. C'è sempre di più. Nota versetto 19, che interessante, dice che la preghiera è che possiamo conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza. E sembra una contraddizione, no? Conoscere qualcosa che sorpassa ogni conoscenza, sembra una contraddizione. Voglio leggervi quello che ha detto un pastore che aiuta a illuminare il senso. Lui dice, rigetto la falsa logica che dice, se ho trovato Dio in Cristo non bisogna cercarlo più. Dice, rigetto quella falsa logica. Anzi, l'aver trovato Dio e continuare ad inseguirlo è il paradosso dell'amore dell'anima. L'uomo religioso lo schernisce, si accontenta del no, no, ho fatto la mia esperienza, sono a posto così. Ma i veri figli di cuori infiammati dimostrano questo paradosso dell'amore nella loro esperienza. non possono mai avere abbastanza di Dio. Amen? Non riescono mai a dire, ho già avuto tutto quello che c'era da avere. No. Dicono, dammi di più, voglio di più del tuo amore e della tua presenza. C'è un bellissimo inno che dice, ti assaggiamo, o pane di vita, ma bramiamo consumarti ancora. Ti beviamo, o fonte di vita, ma le nostre anime sono assettate dal desiderio di abbeverarci di te. Queste sei tu e sono io, non è vero? Più dell'amore. E c'è una potenza che ti farà sperimentarlo di più. L'apostolo, in ammirazione dell'amore di Cristo, afferma che sorpassa ogni conoscenza. Pensate a questo. Che Dio, che è eterno, potesse amare l'uomo quando esiste a malapena, ad un boccone d'aria del suo ultimo respiro. Che possa essere innamorato della deformità. Che potesse aver pietà quando nessun occhio lo ebbe. Tale è l'amore trascendente che la nostra estrema miseria non potrebbe mai spegnere. La nostra deplorabile condizione faceva soltanto che infiammare di più l'amore di Cristo e farci sempre di più l'oggetto del suo amore e desiderio. L'amore di Cristo è alto come il cielo, chi lo può raggiungere? Arriva in basso fino all'inferno, chi lo può comprendere? Tale è il perfetto e senza pari amore verso uomini e donne corrotti. E che questo amore di Cristo si sia esteso agli empi, peccatori, nemici che si ribellarono contro di Lui. Ma non solo che Lui rivolgesse l'amore, ma che Lui li abbraccia con le sue braccia e li avvicina al suo petto e li dondola sulle sue ginocchia. Questo è l'amore raffinato del più alto calibro che è indirizzato verso di te. Amore per la deformità. Lo conosci? Conosci questo amore? La tua vita è sicura in essa. Sei sicuro di essere amato nell'amore di Cristo Gesù. È a portata delle tue mani. È lì. C'è un potere numero 3 che ti darà l'esperienza di una pienezza che sfiderà la tua comprensione. Versetto 19. Di conoscere questo amore affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. C'è un potere che ti darà l'esperienza di una pienezza, non ho detto la pienezza, ma l'esperienza di una pienezza, che sfiderà la tua comprensione. Cosa compie il potere di Dio? Compie un cuore sicuro, una realizzazione ben fondata di essere amati quando nessuno altro ci ama. E ci dà anche una pienezza di vita che Paolo chiama essere ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Cosa ne facciamo con quella frase? Ripieni di tutta la pienezza di Dio. Come possiamo cominciare a spiegare il senso di questa parola? Il potere, secondo 1.19, guardate indietro con me un attimo. 1.19, il potere descritto qua come verso di noi che crediamo. L'immensità, ok? Pensate il potere, questo sta parlando della misura del potere, l'immensità o grandezza sovrabbondante che non conosce limiti, della sua potenza verso di noi che crediamo, la potente efficacia, cioè la energia attiva, dinamica, che viene da una fonte illimitata di potenza e dice che è della sua forza. Questo potere è quello che viene incanalato verso di te. Il potere che risuscitò Cristo dai morti, strappandolo dalle grinfie dell'inferno, e fa sì che uomini e donne cadute in peccato, corrotti fino al midollo, si possa dire sono pieni della pienezza di Dio. È impossibile? Sembra troppo bello per essere vero. E se non fosse scritto qui, chi ci crederebbe? Ma è scritto. Che c'è un potere che ti farà sperimentare tutta la pienezza di Dio. Quando parliamo di pienezza dobbiamo pensare a ciò che Dio rappresenta nella sua perfezione. La sua vita, la sua presenza. Magari ti aiuta a pensare a una stella che quando esplode riempie l'universo, calore, luci, particelle. E Dio fa questo nella vita. Per il potere che non può essere fermato. Come possiamo spiegare questa differenza dal vivere una vita
non dalla posizione di vuoto, ma dalla posizione di pienezza, pienezza assoluta. Se guardiamo indietro, non andremo a vedere la storia, la conosciamo bene, ci ricordiamo che l'uomo era stato creato per esistere in relazione con Dio dell'universo. E quando Dio era al centro della sua esistenza, l'uomo era un datore, straripava, aveva la sorgente di forza elettrica all'interno della sua essenza e straripava verso gli altri. Era soddisfatto, era pieno, non aveva nessun bisogno. Perché? Perché Dio lo riempiva perfettamente. Quando Adamo ed Eva peccarono, cosa è successo? Dio fu rimosso dal centro delle loro vite, fu spostato e si è creato un vuoto. E questo vuoto fa che l'uomo, senza Dio, sia un buco nero nello spazio. Sapete cos'è? Buco nero è quello che assorbe di più e non lascia che niente esca dal centro di esso. Questo è l'uomo senza Dio. Risucchia tutto quello che c'ha intorno, cerca di sfruttare tutto quello che è intorno per cercare di riempire quel vuoto che solo Dio può riempire. Può riempire. E l'uomo vive insoddisfatto, vive in paura, vive infelice, vive ansioso, perché c'è un vuoto che risucchia tutto intorno a lui. Però quando la potenza di Dio entra in una vita, la potenza, non sto parlando del concetto, sto parlando della realtà che cambia veramente le persone e li fa diventare non dei prenditori, ma dei datori. Questa descrizione dell'uomo che è pieno di Dio mi sembra accurato. Vediamo cosa pensate. L'uomo che è pieno di Dio è un uomo o una donna di conoscenza, mosso dalla fede, infuocato dall'amore di Dio, simile a Dio. È preciso, è curato nel come adora Dio, è un servo o una serva di Dio. Considera Cristo il tesoro supremo, piange, è un uomo o una donna umile che prega. È sincero, sincera, appartiene al cielo, è zelante, è paziente, ringrazia, è amante dei santi, non coccola nessun peccato, è bravo e brava nelle sue relazioni, fa cose spirituali in un modo spirituale ed è ammaestrato nella pietà, cammina con Dio e serve come attrezzo per fare che altri siano come lui o come lei, un uomo o una donna di Dio. Ora, stai pensando, questo è impossibile. Io non posso mai essere una persona di questo calibro. Io non posso essere un uomo o una donna piena di tutta la pienezza, ricolma di tutta la pienezza di Dio. Ma io ti voglio dire quello che la Bibbia dice. Efesini 1:23. Io non posso mai raggiungere quel livello di pienezza. Efesini 1:23, parlando di Cristo, è il corpo di Lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Cosa sta dicendo? Sta dicendo che noi siamo la pienezza di colui che riempie ogni cosa in ogni modo. Cosa intendo dire? Che ce l'hai già in Cristo Gesù. Hai già tutta la pienezza. Colossesi 2:9, andatelo a guardare con me. Colossesi 2:9 e 10. Parole fantastiche. 2:9-10. Perché in Lui, in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e voi avete tutto. Qualcosa? Una parte? Voi avete tutto pienamente in Lui. Ce l'avete già. Ce l'abbiamo già. 2 Pietro 1:3 dice: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Ce l'hai già, fratello e sorella. Hai già tutta la pienezza. E la verità della Bibbia è che la sfida è diventare quello che siamo già. Siamo già tante cose in Cristo. La sfida è di realizzarlo, di dire è vero e vivere in base a quella realtà. Però il punto rimane. Possiamo sperimentare sempre di più la pienezza di Dio nelle nostre vite. Non c'è nessuna ragione perché tu debba vivere la vita da una posizione di vuoto. Non c'è nessuna ragione. Essere pieno di Dio è quello che tu puoi sperimentare. Che significa questo? Significa che quando io e mia moglie siamo in contatto e lei non mi dà quello che io voglio, Io non entro in manipolazione per cercare di riempire il vuoto che ho, io sono già pieno e posso ministrare e servire a lei, cercare di aiutarle nelle sue mancanze. Significa che quando io sono con i fratelli e non mi trattano come vorrei essere trattato, io non li manipolo o non li cerco di far sentire in colpa, ma io servo e ministro perché sono pieno della pienezza. Capite la differenza? Capite? Tante volte non capiamo questo. Pensiamo che dobbiamo attingere la nostra forza da altre fonti e mentre continuiamo su questa strada rimarremo sempre più delusi, sempre più frustrati e sempre più soli. La promessa qual è? Possiamo essere pieni della pienezza di Dio. Non ti stupisce questa mattina? Pieni della pienezza di Dio. Domanda, sei un datore o sei un risucchiatore? Vivi? Ti relazioni? In base a un risucchiare la vita dagli altri? O vai in giro cercando di donare la tua pienezza agli altri? Incoraggiando. Fratello, sto pregando per te. Fratello, dimmi come posso servirti questa settimana. O stai dicendo il contrario? Questa è la domanda che viene posta davanti a noi. E prendilo come un amichevole incoraggiamento. C'è molto più da sperimentare della pienezza di Dio. L'ultima cosa che voglio farvi notare è la dimensione di questa potenza che fa queste cose nella tua vita. La dimensione, versetto 20. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Non c'è una preghiera più audace in tutta la Bibbia di quella che abbiamo appena visto. Che Dio scateni il suo potere verso di noi, che lo Spirito Santo faccia la sua presenza e Cristo faccia la sua dimora in noi, fortificando i nostri cuori, che l'amore immeritato di Dio venga incanalato verso di noi e che tutta la pienezza di Dio risieda in noi. Non ci può essere una preghiera più audace di questa in tutta la scrittura. Ci fa quasi pensare che possiamo arrivare a un'esperienza della divinità. Noi che siamo per la nostra natura più vicini ai cani che non agli angeli. Che preghiera audace. Qualcuno direbbe, Paolo hai esagerato, sei andato oltre, hai detto troppe parole. E sicuramente se questa preghiera fosse indirizzato ad un angelo, a un semidio. O immagina che questo desiderio fosse rivolto a un psicologo. E tante volte mi sento che vengono rivolti ai pastori. Pastore, tu mi devi dare la pienezza, tu mi devi dare quella sensazione di amore. Io ho fatto una scelta molto all'inizio del mio ministero. Io non sono Dio. Io non sono Dio. E neanche tu lo sei, per nessuno. Dio è Dio. E se nella tua vita ci sono persone che cercano di farti Dio nella loro vita, non glielo permettere. E io c'ho un compito, ed è insegnare la via a colui che è la sorgente, colui che può rispondere a queste richieste. Io non posso, e neanche tu puoi, ma lui può. In base a che cosa? Per quale ragione possiamo essere convinti? La ragione per cui possiamo sperimentare questa esperienza della divinità e per conto della misura della potenza che è a disposizione di Dio. La misura della potenza. E magari tu che stai ascoltando per la prima volta e non hai mai assaggiato quello di cui sto parlando, altri di voi ci arriveremo in un attimo, ma tu ti stai chiedendo, posso davvero sperimentare queste cose che non è altro che sperimentare il paradiso sulla terra? Mi stai dicendo che posso sperimentarli? E Paolo ci invita a fare diverse cose, prima di tutto ci invita a guardare la sorgente della potenza, versetto 20. Or colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Chi è colui al quale viene rivolta la nostra preghiera? Colui che può fare, l'unica cosa che si può rispondere è di più, al di là. Quanto è potente Dio? Più. Tu pensi, può spostare un monte infinitamente più, può aggiustare il mio matrimonio infinitamente di più. I suoi limiti non sono neanche il livello delle tue richieste, è la tua immaginazione. Tu non riesci a immaginare, concepire il potere del Dio che è la sorgente di questa potenza nella tua vita. Noi facciamo fatica a capire la potenza infinita di Dio per fare questo. E cercare di spiegare la potenza intrinseca di Dio come cercare di spiegare a un bambino di 3 anni, vabbè, o a me, perché scherzare, le leggi della potenza dell'universo, della fisica. Come si fa a spiegare la potenza inarrestabile di Dio? E noi non riusciamo a capirlo perché nella nostra vita, nella nostra esperienza, l'amore finisce, amen? Le amicizie finiscono. I progetti finiscono, tutto intorno a noi finisce. Pensare a qualcosa, al potere di Dio, che non finisce più e che è infinito per tutte le infinità. Non possiamo spiegarlo. Quello che possiamo dire è che è più. Più. La seconda cosa nota è la cosa che può fare. Cosa può fare? Come ho detto, dice or colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Cosa gli domanderesti a Dio? O cosa non gli domanderesti? Perché magari dice no, questa cosa è troppo esagerato. Sperimentare la pienezza di Dio nella tua vita ti sembra qualcosa oltre a tutte le immaginazioni? È proprio questo che Dio ti promette di fare nella tua vita. Numero 3, qualche prova, qualche evidenza della sua potenza. C'è qualche evidenza, qualche modo in cui posso vedere in atto questo potere? Voglio dirti che la evidenza è davanti ai nostri occhi. Lo vediamo tutti i giorni, magari non lo riconosciamo, però è il potere che ha l'opera nel vero credente nato di nuovo. Lo dice qua. Mediante la potenza che opera in noi. Quando tu vedi un vero credente nato di nuovo e vedi la potenza che è in atto in quella persona, una persona che prima era un disastro, una persona che prima era una persona per il quale non ci daresti neanche 2 centesimi, e vedi il potere di Dio in quel trofeo della grazia, quella è la potenza di Dio. E non c'è nulla che possa paragonarsi. L'opera di grazia, l'opera spirituale che opera nell'intimo nascosto dell'uomo interiore. Questo è ciò che Paolo dice quando, mediante la potenza che è già all'opera in noi, alcuni di voi sapete esattamente di cosa sto parlando. Cose che facevate prima, senza pensarci 2 volte, non li fate più, perché c'è un potere nuovo all'opera nella tua vita. Magari la storia di Lloyd-Jones ci aiuterà a capire questo concetto, molti di voi lo conoscete, un predicatore del Galles. Il suo biografo, seduto al lato del letto del suo soggetto, già anziano, gli chiese come riusciva a gestire la propria presente realtà. Adesso era ridotto a indossare il vestito che metteva tutti i giorni della sua vita, lo metteva quando si alzava, poi faceva un lavoro di revisionare una rivista per 1 ora e poi si toglieva il vestito e si rimetteva a letto perché non ce la faceva più. E diceva il suo biografo, come riesci a vivere la presente realtà? Come poteva questo uomo che aveva predicato a decine di migliaia di persone, che aveva visto la conversione di migliaia di loro, che aveva visto ricostruito il ministero universitario GBU dopo la guerra, aveva riportato la predicazione espositiva di nuovo alla Chiesa dopo che si era persa, come poteva vivere adesso messo sullo scaffale, revisionando delle riviste? Lloyd-Jones rispose: il mio nome è scritto nel libro della vita e io sono completamente a riposo. Sono completamente contento. Questo è il segreto del potere del Dio vivente che cambia tutto nella vita del credente nato di nuovo. Se parli con un credente nato di nuovo, ammetterà una cosa, che lui o lei sono solo spettatori da quest'opera di Dio nelle loro vite. Potranno testimoniare, potranno dire sì, c'è una potenza in me che va al di là delle mie capacità, ma non sono io di fatto a fare nulla. Sono un testimone di quello che Dio sta facendo in me. Il vero credente riconosce che è solo un assaggio della potenza che sarà sperimentata di piena un giorno. E il credente nato di nuovo sa che non ha ancora visto niente di quello che la potenza di Dio farà ancora nella propria vita. Non credente, tu ti chiedi, ma è vero questo? È vero che c'è una potenza che parlare è facile, ma è dimostrare la realtà di un'esperienza che dimostra che sei veramente nato di nuovo. Ti incoraggio a fare una cosa, ti incoraggio ad avvicinarti ad un vero credente, a un vero credente, non a un fingitore, la Chiesa è piena di fingitori. Trova un vero credente nato di nuovo e comincia a scavare nella sua vita e vedrai lì il miracolo della potenza di Dio in atto. Persone altruiste, persone che vivono per l'altro. Se trovi un fingitore, lo vedrai uguale al mondo, non sto parlando di quello. Sto parlando di colui, colei in cui si è scatenato il potere del Dio vivente. Frequenta persone che sono state toccate dalla potenza di Dio e vedi se è vero. Io quando mi sono convertito cercavo una cosa, volevo vedere qualcosa di vero. Ero stanco di tante chiacchiere, ero stanco di tante formalità, gusci, volevo qualcosa di vero. E lascia che ti dica, il cristianesimo è vero. Chi lo ha sperimentato questa mattina? Alcuno? La potenza di Dio, fratelli e sorelle, che non ha fatto altro che iniziare nella tua vita e a portata delle tue mani. Voglio ricordarti, fratello scoraggiato, sorella, che a malapena ce la fai a fare un passo, c'è un potere grande all'opera in te. Non scoraggiarti, non pensare che Dio ha finito con la sua opera in te. Ha solo iniziato. E se tu sei qui e sei un nostro amico, un nostro ospite, voglio dirti che c'è questo potere disponibile a te oggi. C'è disponibile. Un potere che farà più di quanto immagini ed è più forte di qualsiasi altra forza nell'universo. E voglio incoraggiarti, se non l'hai ancora sperimentato, di trattenerlo, acchiapparlo e di non mollarlo, di farlo tuo sempre di più attraverso la fede. Per noi credenti non c'è nessuna ragione per cui essere credenti deboli, scoraggiati, confusi. Dio ti dà oggi la possibilità di essere fortificato mediante lo Spirito nel tuo uomo interiore. Non sputarci sopra. Non permettere che diventi una cosa di nulla per te. È la potenza di Dio nei nostri cuori. Scegli oggi di fare la potenza di Dio il principio fondamentale della tua vita. Lo farai oggi? Lo rifarai? Signore, grazie per la tua parola. Siamo veramente creature nuove. Non per noi, per la tua sola grazia, per un tuo gesto sovrano di versare la tua potenza nelle nostre vite. E noi, Signore, siamo grati. E quando pensiamo lucidamente, siamo nella gioia. Quando siamo confusi e quando il mondo ci distrae, cadiamo in un estremo che a te non ti porta onore. Ma quando pensiamo secondo lo Spirito che impulsa dentro di noi, riconosciamo, siamo privilegiati. L'amore di Dio è nostro. La potenza di Dio, l'essere pieni. Non dobbiamo risucchiare la vita a nessuno, possiamo donare liberamente. Aiutaci, Signore, se c'è qualcuno che ancora qui non ha sfiorato questa realtà, non ha capito. Ti prego per loro e per noi credenti, aiutaci a riconoscere sempre di più quello che è nostro. Nel nome di Gesù. Amen.